E un buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti a Press Corner del 18 marzo 2021. Apriamo la puntata di oggi con un articolo da Comune Info verso una società macchina di Amélie Poinsot. È un anno che viviamo sotto il regime Covid, un nuovo regime di relazioni sociali fatto di perdita del contatto, della fine di ogni festeggiamento, di inaridimento culturale e arretramento democratico. Un regime in cui la tecnologia digitale si è imposta a tutti i livelli, senza mai mettere in discussione l'impatto ecologico di questo cambiamento. Per Mathieu Amiec, un pensatore di lunga data dello sviluppo delle tecnologie, questo impatto è molto profondo. Già nel 2013, in un'opera collettiva firmata dal gruppo Marcuse, movimento autonomo di riflessione critica per l'uso dei sopravvissuti dell'economia, metteva in guardia. Il titolo era «Libertà in coma». Saggio sull'identificazione elettronica e le ragioni per opporvirsi, sulle minacce poste dalla società digitale all'uguaglianza e alla libertà. Oggi è allarmato dalla gestione tecnocratica e autoritaria della pandemia. Coordinatore e cofondatore di La Lenteur, una piccola casa editrice creata nel Tarn nel 2007, Mathieu ha pubblicato numerosi testi critici sugli sviluppi tecnologici, da internet al mondo agricolo, compreso l'energia nucleare, oltre ai libri che trattano di anarchismo o ecologia politica. Telelavoro, teleconsulti, videoconferenza, click and collect, piattaforme VOD. Il Covid e l'isolamento a cui siamo stati costretti hanno accresciuto il ruolo del digitale nelle nostre vite nell'ultimo anno. Quali tracce lascerà tutto questo? Si chiede Comune. Non solo le tracce saranno profonde, la questione è chiaramente se stiamo assistendo o meno a un cambiamento nella vita sociale. Di fronte a un sconvolgimento così rapido e considerevole, si è tentati di guardare all'evento Covid in chiave hegeliana. Le forze storiche hanno lavorato a lungo su questa evoluzione verso una vita senza contatto, in gran parte computerizzata, e tutto ciò che serve è uno shock, un movimento di panico, affinché i genitori siano pronti a smettere di baciare i propri figli, affinché le persone pensino a proteggere i loro anziani lasciandoli soli a Natale, in modo che sia possibile che i bambini mascherati imparino a leggere e si esprimano con istinti mascherati. Non si tratta solo di digitale, ma di tutto il mondo. Già nel 1980 lo storico statunitense Christopher Lash ha analizzato l'evoluzione delle disposizioni emotive nelle nostre società urbanizzate e consumistiche. Ha parlato di narcisismo, di me assediato, di generalizzazione di una mentalità di sopravvivenza di fronte al moltiplicarsi delle allerte ecologiche, ai rischi di guerra e ai crolli vari. La tecnologia digitale è diventata il mezzo preferito per queste evoluzioni psicocomportamentali. Ci si potrebbe chiedere come si sarebbe svolta una simile crisi sanitaria in un momento in cui internet non esisteva, diciamo nel 1980. È certo che lo scenario sarebbe stato diverso. Ai nostri giorni questa crisi è stata una manna dal cielo per i giganti del digitale. Una divina sorpresa, come era stata per la borghesia anticomunista e antisemita la sconfitta francese contro i nazisti nel giugno 1940. È probabile che le tracce siano profonde, anche politicamente. Il nuovo regime delle relazioni sociali corrisponde a un nuovo declino della democrazia. In Occidente vivevamo già in oligarchie più o meno liberali, dove c'era ancora la possibilità di protestare, di respingere o negoziare i poteri in essere. Da maggio 2020, quel che restava della vita democratica è quasi del tutto fermo. Sono state impedite manifestazioni e ancora di più assemblee pubbliche, procedure di informazione e consultazione della popolazione, sebbene insoddisfacenti. La gestione della crisi sanitaria ha un effetto centrifugo, allontana i cittadini gli uni dagli altri, toglie loro il controllo sul corso del mondo, ci conduce verso una società macchina che tende verso il totalitarismo. Cosa intende, si chiede Comune, per società macchina? Mi riferisco ai lavori del gruppo PS Mendover, sito Fai da te per la costruzione di uno spirito critico a Grenoble, come specificato nella prima pagina del sito nato nel 2000, che ha introdotto questo termine per denunciare il progetto di Smart Planet dell'IBM, coprire la società e l'ambiente naturale di sensori elettronici per razionalizzarne il funzionamento grazie all'intelligenza artificiale. Quando si vede come l'epidemia viene monitorata in Cina e Corea del Sud da app per smartphone e telecamere a circuito chiuso che tracciano tutte le interazioni sociali di una persona che risulta positiva, ti viene da pensare a una macchina. Anche i piani scandalosi per una tessera sanitaria e un altro passaporto per le vaccinazioni sono tecniche tipiche della società delle macchine. In un senso leggermente diverso, pensare che i bambini e persino gli studenti possano imparare con l'istruzione assistita dal computer è una questione da società delle macchine. Il problema è che di fronte a questo cambiamento, guidato da un certo numero di industriali e tecnocrati, la popolazione è priva di difesa morale e politica. La digitalizzazione delle nostre vite è ancora raramente vista come un grave problema politico. Gli eletti pensano solo, nel migliore dei casi, a controllare ciò che considerano abusi. I movimenti sociali non hanno mai denunciato questa digitalizzazione come un vettore cruciale di insicurezza economica, aumentando le disuguaglianze e indebolendo la capacità di protesta popolare. Anzi, su questo credono tutto il contrario. Tuttavia, per 70 anni, i principali pensatori ci hanno fornito gli strumenti per politicizzare la questione della tecnica. Gli scritti di George Orwell, Hannah Arendt, Gunther Anders, Jacques Ellul, Bernard Charbonneau o persino Louis Mumford ci consentono di cogliere la centralizzazione e la perdita di libertà indotti dall'IT, compreso il personal computer. Ma la sinistra rifiuta questa critica fondamentale. Si rifiuta di riflettere sul fatto drammatico che gran parte di ciò che è stato prodotto per decenni è dannoso per la libertà, l'uguaglianza e l'ambiente. Un dispositivo, si chiede comune, che ibrida Silicon Valley e la Cina post-maoista? Il problema era tuttavia emerso negli anni 70, la denuncia dell'alienazione sul lavoro e del taylorismo fu al centro della rivolta del maggio del 68. I primi movimenti ambientalisti avevano posto chiaramente il problema del contenuto della produzione industriale e del ruolo della scienza nella dominazione capitalista, così come nella catastrofe ecologica. Ma abbastanza rapidamente, l'aumento della disoccupazione ha fornito un pretesto perfetto per coprire queste questioni vitali. Il problema ecologico è stato eluso per 30 anni e quando di nuovo è tornato alla ribalta negli anni 2000-2010, l'industria e la tecnoscienza non erano più viste come responsabili, ma come portatori di soluzioni. Oggi i leader politici sono lì solo per sostenere e stimolare lo sviluppo tecnologico. Viviamo in una tecnocrazia. La gestione della pandemia da parte del potere degli esperti e la precipitosa corsa tecnologica illustrano questa rinuncia alla democrazia. Questo ruolo accresciuto della tecnologia e del digitale con il Covid apre una strada al 5G. Questo sviluppo non pone molti problemi? Si chiede, è sempre nella domanda comune. La determinazione dello Stato nell'implementare il 5G è molto comprensibile. L'obiettivo è aumentare la velocità di Internet per radicalizzare la dipendenza tossica digitale di un gran numero di persone per connettere miliardi di oggetti connessi. Tuttavia, c'è un imprevisto. Parte della popolazione è sospettosa di questo progetto, a tal punto che alcuni politici si pronunciano contro. Questo è un fatto eccezionale. Anche le persone che fino ad ora non avevano problemi con l'uso intensivo della tecnologia scoprono che va troppo oltre, come il movimento dei gilet gialli, in gran parte dipendente dai social network, ma in cui erano apparse parole di ordine anti-5G. Ed è vero, il 5G segna un traguardo importante. Non penso tanto alla diminuzione dei tempi di download dei video, ma soprattutto alla maggiore automazione dei processi produttivi e della movimentazione delle merci. Il 5G è prima di tutto un progetto industriale e logistico, ma ha anche una dimensione politica. La sorveglianza della popolazione rischia di essere affinata attraverso la proliferazione di piccole antenne a relè nelle strade, telecamere a circuito chiuso con sistemi di riconoscimento facciale. Il 5G solleva quindi la questione del tipo di società che vogliamo. Società umana o società macchina? Avviare un progetto democratico o un dispotismo che ibrida la Silicon Valley e la Cina post-maoista? È desiderabile eliminare il più possibile il lavoro e le decisioni umane? Il 5G, ad esempio, sarà al servizio della cosiddetta agricoltura 4.0 o di precisione, cioè tendenzialmente priva di intervento umano? Gestione automatizzata delle mandrie animali, monitoraggio tramite droni e satelliti del fabbisogno delle colture, fertilizzanti e pesticidi, diserbanti o irrorazione robot, eccetera. Mentre dovremo produrre meno ma con più lavoro umano, preservando e reinventando il know-how manuale e le tecniche user-friendly, ci stiamo dirigendo verso livelli molto alti di disoccupazione tecnologica. Non sono i progetti di decrescita che mettono sempre più persone della classe media e operai ai margini, sono i promotori della quarta rivoluzione industriale. Infine, c'è la questione fondamentale del potere. Se ad esempio la Francia non passa al 5G, rischia di trovarsi in una posizione di debolezza anche militare rispetto ad altri paesi. Oggi dobbiamo accettare la scelta politica, profondamente etica, di fermare questa corsa al potere. Solo una tale scelta potrebbe forse frenare il riscaldamento globale e l'esaurimento delle risorse. Nel suo saggio L'Aigle, Le Dragon e la crise planétaire, Jean-Michel Valentin, d'altra parte, mostra come la rivalità geopolitica tra Cina e Stati Uniti blocchi la traiettoria dell'umanità obbligandola alla distruzione della biosfera. Per questo sarebbe necessario un vasto movimento popolare, almeno equivalente a quello dei gilet gialli, che metta al centro la questione della nostra crescente dipendenza dalla tecnologia digitale. Inutile dire che ne siamo ben lontani. Forse qualcosa avrebbe potuto emergere in un contesto senza confinamento. Anche da questo punto di vista, il Covid-19 e la sua direzione politica hanno aperto e ampliato un largo passaggio per il 5G. Questa era una parte dell'articolo che continua, vi mettiamo il link sulla pagina di Radio Città Aperta, verso una società macchina di Amélie Poinsot. Passiamo ora a un articolo sul Post, cosa sta succedendo nella sinistra in Spagna. Lunedì Pablo Iglesias, vicepresidente del governo della Spagna, ha annunciato che intende dimettersi dalla sua carica per candidarsi a presidente del governo regionale di Madrid, dove si terranno elezioni anticipate il 4 maggio. La decisione avrà grosse conseguenze per la sinistra spagnola, che a livello nazionale perde uno dei suoi leader più importanti, e per il governo del paese, che si basava almeno in parte sul rapporto tra Iglesias e Pedro Sánchez, il presidente. Il governo, le cui due forze politiche principali sono il Partito Socialista e il PSOE di Sánchez e Unidas Podemos, UP, di Iglesias, non cadrà. Le dimissioni annunciate lunedì non significano il ritiro di UP dal governo e sono piuttosto una decisione personale di Iglesias, che ha voluto rinunciare alla vicepresidenza per competere in un'elezione molto rischiosa in cui al momento UP ha circa il 5% dei consensi. Yolanda Díaz, attuale ministra del Lavoro, lo sostituirà alla vicepresidenza. Moltissimi equilibri politici cambieranno ugualmente, sia perché sembra che Sánchez stia pensando a un rimpasto, sia perché soprattutto il rapporto tra Sánchez e Iglesias era stato, nei 15 mesi dalla firma del patto di alleanza, probabilmente il singolo rapporto più importante della politica spagnola degli ultimi anni. La relazione tra i due è stata anzitutto conflittuale. Sánchez, in particolare, ha mal sopportato la convivenza al governo. Sarà anche un grosso cambiamento per la sinistra. La possibilità di Iglesias di vincere le elezioni locali a Madrid sono scarse e, secondo molti analisti, una sconfitta potrebbe significare la fine della sua carriera politica. Iglesias è uno dei fondatori di Podemos, la formazione principale di UP, che è una confederazione di partiti, e una delle figure più note e influenti della sinistra europea. Lui stesso però sembra pronto a ridurre la propria presenza in politica. Negli anni scorsi aveva espresso più volte la volontà di dedicare più tempo alla famiglia e negli ultimi giorni ha detto che Yolanda Díaz gli succederà non soltanto nel governo ma anche nel partito. Secondo Iglesias, alle prossime elezioni sarà Díaz la candidata di UP alla presidenza. Díaz, ministra del lavoro e sindacalista, è stata molto apprezzata in questi mesi di governo, soprattutto per le sue capacità negoziali. Il rapporto tra Sánchez e Iglesias è sempre stato piuttosto tormentato. Fin dalla sua fondazione, Podemos si è posto in concorrenza con il PSOE per l'elettorato di sinistra. All'inizio, oltre 10 anni fa, Iglesias descriveva i politici socialisti come corrotti tanto quanto quelli di destra. Le sue posizioni si sono ammorbidite con il tempo, ma ancora nel 2015, durante le elezioni di quell'anno, Podemos e Iglesias ambivano al sorpasso, usato in italiano anche dai giornali spagnoli, cioè a prendere più voti del PSOE e a diventare la forza dominante della sinistra spagnola. Non ci riuscirono di poco e da allora i consensi del partito di Iglesias sono andati via via calando fino al 12,8% ottenuto alle elezioni del novembre del 2019. Nelle ultime numerose campagne elettorali in Spagna, 2015, 16, aprile del 2019, novembre 2019, l'alleanza sinistra tra il PSOE e Podemos è sempre stata una delle questioni più rilevanti e combattute e il rapporto tra Sánchez e Iglesias è uno degli argomenti più controversi. Specie dopo le due elezioni ravvicinate del 2019, entrambe vinte dal PSOE ma senza i voti per formare un governo, Iglesias aveva cambiato la propria strategia e aveva cercato apertamente un'alleanza con Sánchez, anche programmatica e prima del voto, ma Sánchez fino all'ultimo l'aveva rifiutata. Come ha scritto lo stesso Sánchez nel suo libro Manual de Resistencia, pubblicato nel 2019, il leader socialista si è sempre trovato meglio ad avere a che fare con Albert Rivera, ex leader di Ciudadanos, giovane e liberale, piuttosto che con Iglesias, certamente per ragioni politiche, ma anche per ragioni personali. Sánchez ha sempre temuto inoltre che le idee radicali di Iglesias avrebbero spaventato l'elettorato moderato del PSOE. Nel settembre del 2019, per esempio, disse in un'intervista poco prima delle elezioni che lui non avrebbe mai fatto un'alleanza con Iglesias perché portare Podemos al governo non mi farebbe dormire la notte e lo stesso varrebbe per il 95% dei cittadini di questo paese, aveva affermato allora. Se alla fine, dopo le elezioni di novembre 2019, le seconde in pochi mesi, Sánchez accettò di formare un governo con Iglesias, fu quasi esclusivamente perché costretto. Ciudadanos, devastato da un pessimo risultato, non era disponibile a un'alleanza e UP era l'unica formazione politica rimasta. Dopo la firma dell'accordo di governo davanti alle telecamere e ai giornalisti, Iglesias abbracciò Sánchez e l'imbarazzo di quell'ultimo fu abbastanza evidente. Nei 15 mesi successivi i rapporti tra i due alleati di governo sono stati stabili ma piuttosto faticosi. Iglesias ha più volte criticato il governo dall'interno su varie questioni, specie sugli scandali che hanno riguardato la monarchia spagnola e sulla questione della Catalogna, che rimane uno dei punti di maggior divisione. Iglesias paragonò i leader indipendentisti catalani in esilio o in prigione ai prigionieri politici del franchismo e disse che finché dei leader politici sarebbero rimasti imprigionati in Spagna non ci sarebbe stata piena normalità politica e democratica. Negli ultimi mesi, secondo il País, il rapporto tra i due era diventato così difficoltoso che Sánchez aveva cancellato gli incontri settimanali tra lui e Iglesias. Secondo i giornali spagnoli, Iglesias avrebbe comunicato a Sánchez la sua decisione di abbandonare il governo soltanto pochi minuti prima di annunciarlo pubblicamente in una diretta video. Sánchez, che in quel momento si trovava in Francia per una visita di Stato, non se la sarebbe presa per lo sgarbo e anzi avrebbe reagito con una certa soddisfazione all'idea di liberarsi di Iglesias. In seguito, durante una conferenza stampa, Sánchez ha fatto i suoi auguri a Iglesias e ha elogiato il suo lavoro al governo, citando in particolare la gestione delle case di riposo durante la pandemia. Secondo alcuni giornali, si sarebbe trattato di una cattiveria perché, come in Italia e in altri paesi, l'effetto del coronavirus sulle case di riposo spagnole è stato terrificante e disastroso. E questo era l'articolo sul Post a proposito di quello che sta succedendo alla sinistra spagnola, al governo spagnolo. E per oggi è tutto. Press Corner finisce qua. Buon proseguimento di ascolto.